le regole, le norme, eccetera, le leggi, quindi siamo nel pieno del, nel cuore della democrazia, nell'essenza stessa, erano complici di queste attività. Quindi quando magari noi insistiamo molto sul discorso anti-istituzionale, non è così per una presa di principio, per un fattore di principio ideologico, dice, sei comunque contro le istituzioni, perché di questi episodi ce ne sono in continuazione, insomma ce n'è, e sfuggono alla grande attenzione, ai grandi mezzi di informazione, li mettono nelle pagine magari interne con meno enfasi, ma la somma di questa, la casistica in questi casi è veramente abbondante, e tra l'altro continua e va da nord a sud indistintamente, insomma, quindi quando parliamo poi di beni comuni, di salubrità, di tutte queste cose, di sviluppo sostenibile, di tutte queste belle parole di cui anche molti con convinzione, insomma, se ne fanno una, se non una bandiera, certamente delle linee guida, e c'è sempre l'inghippo che tutto questo è affidato appunto a quelle che sono gli organismi istituzionali preposti, e che molto spesso sono complici di queste attività assolutamente nocive. Quindi in un caso addirittura i tecnici dell'ARPA, oltre che quelli che hanno redatto la valutazione dell'impatto ambientale nel caso del cementificio, nell'altro caso lo sfruttamento di manodopera, per cui addirittura gli ispettori del lavoro, che uno pensa, dice, ispettore del lavoro, cosa c'è di più, con che nobile professione, uno potrebbe pensare, sì, in effetti potrebbe anche essere una nobile professione, insomma, no, nel senso più ampio, se non chiudesse gli occhi non solo di fronte a strutture di questo tipo, ma di fronte al fatto stesso che comunque il lavoro in questa società, in queste condizioni, è un'attività di sfruttamento continuo, insomma. Quindi ispezionare il lavoro significa, nel migliore dei casi, dare l'ok, mettere l'imprimatur che anche condizioni non estreme come quelle denunciate nell'articolo sono condizioni buone, sono condizioni confacenti alla dignità umana, alla persona, insomma, mentre invece, insomma, nella stragrande maggioranza dei casi così non è, si soffre di lavoro e si muore, ci si ammala in continuazione. Quindi questo è un tema che viene sempre omesso, e però ci dà, questi articoli ci danno anche la possibilità di introdurre il tema seguente, con cui avremo appunto una corrispondenza con un compagno, per questa manifestazione che si annuncia per sabato 11 novembre, sabato prossimo, in Toscana, precisamente sul Monte Amiata, tra Abbadia e Piancastagnaio. Il programma è bloccare la realizzazione di ogni nuova centrale flash o a ciclo binario, flash significa in ciclo aperto, geotermica in Amiata, e richiedere le dismissioni delle attuali centrali Enel inquinanti e speculative, per richiedere ai sindaci e alla regione toscana una diversa politica territoriale che punti alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro grande patrimonio naturale e ambientale. 14, alle ore 14 c'è il concentramento di fronte al Palazzo Comunale di Abbadia San Salvatore, e poi dopo 5 chilometri si arriva a Piancastagnaio. Hanno fatto bene a partire da Abbadia, perché è più in alto, così insomma vanno in discesa e non in salita. Abbiamo in contatto è caduta la linea, aspetta, adesso la riprendiamo, no, bisogna richiamare perché è caduta la linea, insomma, ecco. E questa non è ovviamente la prima manifestazione che fanno questa rete toscana, la rete No Gesi, No Geotermia, di Toscana, Lazio e Umbria, composta da SOS Geotermia, Rete Nazionale No Gesi e Comitati No Geo Amiata. Allora, eccoci con il compagno, pronto?
Sì.
Eccoci qua, allora, io ho detto brevemente, insomma, il programma della manifestazione di sabato. Lascio a te la parola per illustrare un po' i contenuti e anche il percorso con cui siete arrivati a questa manifestazione.
Sì, questa manifestazione contro la geotermia elettrica.
Ti puoi avvicinare un po' più al microfono?
Sì, sono praticamente sul telefono.
Non te lo ingoiare,
è indigesto. Due dita dalla bocca. Pronto?
Sì, vai.
Sì, va bene, sì. Questa manifestazione, diciamo, che fa parte delle decisioni prese negli stati generali della geotermia l'8 ottobre di quest'anno ad Acqua Pendente. Sul fronte, diciamo, delle manifestazioni abbiamo individuato la vicenda di Bianca Stagnaio, che è uno dei comuni a confini tra l'Amiata e il Lazio, come una delle criticità, diciamo, rispetto alla geotermia, proprio perché ci sono tre impianti in fase di autorizzazione, mentre abbiamo deciso in questa giornata degli stati generali due ulteriori manifestazioni, una a Firenze allargata a tutti i movimenti di contestazione territoriali, quindi, diciamo, i Notriv, diciamo, il movimento dell'acqua, eccetera eccetera, da tenere a Firenze nella sede del Consiglio regionale, e un'altra manifestazione, questo prima di Natale, appunto a Viterbo, perché in effetti la provincia di Viterbo, quindi questa parte, diciamo, settentrionale del Lazio, è meta di appetiti da parte delle multinazionali o delle società liberalizzate da Berlusconi Scajola nel 2010, che vogliono fare una serie di impianti non solo a Latera, quindi dove un impianto dell'Enel fallì clamorosamente nel 2000, ma l'Enel vuole riprovarci, l'Enel Green Power vuole riprovarci adesso, ma anche a Farnese, che è lì vicino, e a Caprarola, oltre all'impianto di Torre Alfina, diciamo, in località, è un impianto sperimentale, in località, diciamo, Acqua Pendente. Quindi
ti interrompo.
No, prego.
Tanto per dare un'idea.
No, fammi tu le domande, sì, va bene.
Ecco, agli ascoltatori. Siccome qui, insomma, la mappa che hai tracciato investe principalmente il nord del Lazio e il sud della Toscana, che non a caso sono confinanti, quindi quella zona che si estende da Viterbo a Siena, potremmo dire, anche senza arrivare a Siena, ma sicuramente
esatto,
tutta la zona dell'Amiata, insomma, no? Con propaggini, penso, fino verso Orvieto, insomma,
certo, c'è l'impianto di Castelgiorgio.
Esatto. Allora, di che cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di centrali geotermiche, poi magari ce ne sono altre indirizzate non alla produzione di energia elettrica, ma a calore. Però quale quantità di megawatt, poi? Perché poi, insomma, è anche importante dare quantitativamente questo, cioè qui si sta sforacchiando il territorio, quel territorio, per produrre che cosa? Quanti megawatt elettrici?
Ecco, per produrre una quantità di energia incredibilmente bassa, perché questi impianti, a parte quelli dell'Enel ad alta entalpia, che viaggiano sui 20 megawatt, ma noi ci ricordiamo di centrali a carbone, ad olio, combustibile o addirittura nucleari di 1000 megawatt, quindi la geotermia comunque produce una quantità di energia molto bassa, ma gli ultimi, diciamo, al di là del flash, dell'alta entalpia, la liberalizzazione di Berlusconi Scajola ha liberalizzato una serie di attività che non sono più del vecchio gestore elettrico, ma di una società, di una serie di società spesso senza esperienza alcuna, dove la potenza installata è dell'ordine dei 5 megawatt, sia per gli impianti cosiddetti pilota, perché tassativamente non possono essere più di 5 megawatt in quanto sono impianti sperimentali. Faccio un esempio: la regione Campania ha bocciato, prima del terremoto di Ischia, e per fortuna che l'ha fatto prima, ma con una motivazione dell'impianto geotermico previsto ad Ischia, con una motivazione tecnica eccetera, ma la motivazione di fondo era una, cioè questo sconquasso in una isola come Ischia e l'altro impianto è nei Campi Flegrei, quindi vicino a uno dei vulcani più pericolosi del mondo, tutto questo per produrre 5 megawatt. C'è una quantità di energia elettrica veramente bassissima, e che le quantità di energia rispetto al danno in termini di terremoti, rumore, consumo di acqua,
inquinamento,
che la geotermia porta è veramente eclatante.
Ricordiamo, penso che tu ne sappia più di me, ricordiamo anche l'inquinamento atmosferico, perché lo scarico di queste centrali è ricco di boro, di sostanze di
esatto. La geotermia è venuta fuori in maniera eclatante in questi 4 anni in cui abbiamo approfondito, perché veramente la geotermia dolce, rinnovabile, eccetera, è una cultura immessa dalle multinazionali e dall'Enel e accettata dagli ambientalisti, da Legambiente, tutti gli ambientalisti che hanno sempre considerato l'energia geotermica come un'energia pulita. Invece in questi anni abbiamo approfondito molto il discorso anche dal punto di vista scientifico, utilizzando anche un panel di scienziati preoccupati in Italia, eccetera. Abbiamo un po' usato lo stesso meccanismo che usammo per il nucleare, in cui viene fuori che la geotermia è una risorsa energetica non utile alla riduzione delle emissioni di gas serra, perché produce CO2, una quantità di CO2 come le centrali elettriche a gas e in alcuni casi come le centrali a carbone, per esempio nel caso dell'amiata. Quindi dipende molto dalla conformazione dei territori e dalle sostanze che vengono estratte nel sottosuolo, ma sicuramente i dati dell'amiata sono molto preoccupanti. Ma lo stesso Enel, lo stesso direttore generale dell'Enel Green Power, Montemaggi, ammette che ciò è assolutamente inevitabile, perché chiaramente tecnologicamente se si passa con queste sostanze attraverso le rocce eccetera, è chiaro che si forma CO2. Quindi noi su questo punto della contraddizione in quanto la geotermia non è una risorsa energetica utile alla riduzione delle emissioni di gas serra, non solo, ma produce inquinanti, tu l'hai citato, il boro e altre sostanze, ma in particolare il mercurio, per cui tutta la valle degli affluenti che vengono dall'Amiata, il fiume Paglia, che a sua volta va nel Tevere, il Tevere va nel mare, tutto il Tirreno da Ostia fino a Montalto e oltre è inquinato di mercurio, E l'altra contraddizione proprio tipica delle centrali non rinnovabili è il consumo di acqua,
certo,
che è oggi uno dei temi più importanti, diciamo, da questo punto di vista. Quindi se c'è una cosa non ecologica è effettivamente la geotermia.
Ecco, volevo ricordare sempre perché poi rendiamo semplice la comunicazione immediata, che perché il mercurio sta un po' dappertutto, ma in particolare in quella zona, cioè sul Monte Amiata, è esistita per tantissimi anni la più grande miniera di mercurio d'Europa, da cui veniva, esatto, estratto il mercurio. Quindi è un terreno, non a caso ci avevano fatto una miniera anche di grandi proporzioni, insomma.
Esatto.
E quindi è andare a sfruguliare il terreno sottostante significa cavar fuori, trascinare, insomma, parti del mercurio di, certo, cui le rocce sono imbibite, trascinarlo con l'effetto dell'estrazione, eccetera, eccetera, e quindi mandarlo in superficie, come dici tu, nei fiumi. Tra l'altro,
certo,
lì come...
questo fenomeno è stato sollevato perché ormai in questa battaglia stanno entrando prepotentemente i comuni, quindi non sono più solo i comitati dei cittadini o le associazioni che stanno facendo questa battaglia, ne hanno capito l'importanza anche i comuni, per esempio i comuni umbri, i quali sono stati i primi a dire: noi vogliamo valorizzare dal punto di vista turistico quest'area e abbiamo dentro il nostro territorio questo fiume che viene dalla Toscana, dalla Amiata, che è appunto il fiume Paglia, che è inquinato di mercurio e quindi poi arriva al Tevere, a Ostia, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché, come tu hai detto, sicuramente l'Amiata è ricca di mercurio e chiaramente nel sottosuolo, tant'è vero che ci hanno fatto per molti anni le miniere, e anche qui c'è stato un tentativo di sviare da parte dell'Università di Firenze e anche del Ministero dell'Ambiente con alcuni ambientalisti, questi green che sono veramente una maledizione da questo punto di vista, in cui si è cercato di imputare tutto alle miniere, mentre noi abbiamo approfondito questo problema e le miniere, pur non essendo totalmente bonificate, ma sicuramente sono in fase di bonifica, per cui non è, diciamo, la miniera in quanto tale o diciamo i residui della contaminazione della miniera, eccetera, eccetera, ma è la produzione di energia che va all'atmosfera, perché si utilizza la tecnologia flash che manda tutti gli incondensabili all'atmosfera e quindi ricadono sul terreno, eccetera. Tant'è vero che adesso che le tre regioni hanno costituito un gruppo di lavoro, lo stesso Ministero dell'Ambiente è intervenuto su questa questione, anche l'Enel, bontà sua, dopo aver negato per anni che c'era mercurio, oggi ammette che effettivamente può esserci del mercurio e quindi ha lanciato proprio a settembre una challenge internazionale per trovare una tecnologia. Adesso va molto di moda lanciare queste challenge internazionali, sì, cioè questi concorsi di idee a livello internazionale, in modo da trovare un sistema per ridurre, perché fino adesso l'Enel usa dei filtri che però abbattono, dice l'Enel, il 95% del mercurio, ma il mercurio è talmente insidioso che basta anche quel 5%, ammesso e non concesso che questo dato sia vero, perché chiaramente, e quindi capisce l'Enel che per far accettare la geotermia è necessario incrementare sia l'abbattimento, sia le tecnologie, sia l'abbattimento di mercurio, perché il mercurio è uno dei dati. La dimostrazione che i cittadini di Biancastagnaio, dove ci sono il coacervo delle centrali, diciamo, dell'Amiata, e il loro rapporto col mercurio è che negli ultimi 6 mesi sono stati fatti dei campioni sui capelli dei cittadini di Biancastagnaio, eccetera, eccetera, e le quantità di mercurio sono addirittura da 50 a 100 volte i limiti di legge.
Mi sembra, insomma, da questa descrizione dell'evolversi della situazione, tra l'altro le prime centrali dell'Eni risalgono a 30-35 anni fa nella zona, insomma, le primissime.
Certo.
Poi. E mi sembra tanto la storia del nucleare, cioè scopri che c'è un problema, allora problema, allora metti in atto dei tentativi, il challenge come l'hai descritto tu, allora una gara a trovare la soluzione, quindi è una ulteriore complicazione che viene messa su queste macchine, su questa tecnologia, che alla fine la rende non solo estremamente costosa ma anche estremamente complicata, insomma, per cui come il nucleare diventa alla fine ingestibile, per cui la soluzione più semplice,
ecco,
è quella di chiudere
questo, Giorgio, questo è quando le tecnologie vengono portate, tu ti ricorderai la battaglia di Montalto,
certo,
quando le tecnologie vengono portate all'opinione pubblica e il sapere dei cittadini, diciamo al di là degli scienziati prezzolati e compagnia bella, i cittadini sono in grado, anche attraverso esperti preoccupati eccetera eccetera, di indagare fino in fondo, si scopre che il punto di vista dei cittadini poi fa scoprire gli altarini. Non solo si sta arrivando verso un aggravio delle tecnologie, per cui hanno sempre maggiore difficoltà a trovare sindaci, amministrazioni, popolazioni disponibili, perché per anni la geotermia in Toscana è stata benedetta e nessuno aveva niente da dire, finché SOS Geotermia, i movimenti della Miada non hanno posto il problema, e poi la nascita 4 anni fa della rete nazionale che teneva in piedi 5-6 regioni ha fatto il resto. Ma la stessa, diciamo, lo stesso ministero del MISE, diciamo il Ministero dello Sviluppo Economico, lo stesso direttore generale sui binari, cioè su quegli impianti che dicono che la rimissione è totale eccetera eccetera, capisce che anche lì i rendimenti non sono tali per cui il gioco vale la candela, tant'è vero che queste tecnologie vengono ampiamente sovvenzionate dallo Stato, ovvero dai cittadini, sulla bolletta elettrica, perché di per sé non avrebbero, tieni conto tu che sei uno che è stato all'Enel e quindi conosce questi dati, tieni conto che questi impianti hanno un rendimento dal 5 al 7%, quindi un rendimento veramente bassissimo, e lo stesso diciamo ingegner Terlizzese, che è il direttore generale del MISE, capisce che c'è una dichiarazione recente che dice che anche lui non si aspetta molto da queste tecnologie, perché i rendimenti sono veramente bassi. Nonostante questo, prima in maniera forse elettorale eccetera eccetera, a Firenze l'11 settembre il governo diciamo in carica attualmente ha fatto i muscoli, ha fatto un convegno internazionale proprio per rincuorare queste tecnologie, per mandarle avanti eccetera, ma un dato che non può essere negato da nessuno è che questa liberalizzazione di Berlusconi in 7 anni non ha prodotto alcun impianto.
Ecco, una precisazione e poi un'altra domanda. La precisazione, sempre per chi ci ascolta, è che quando ti riferisci al governo regionale attuale, bisogna dire chiaramente che il governatore della Toscana è quel Rossi che ha fatto, diciamo, il sinistro negli ultimi tempi, no? Con la scissione,
sì, sì.
No? Ecco, sì. Un personaggio di questo tipo che però su certe tematiche si presenta, come dici tu, cioè assolutamente diciamo ostile ad ascoltare la
sì,
voce
lì
dei
c'è un gioco, sì. In Toscana c'è un gioco veramente dove le elezioni stanno contando molto, cioè negli ultimi mesi, diciamo nell'anno scorso, nel 2016, la situazione era talmente bloccata che la regione ha deciso una nostra proposta, di accettare una nostra proposta, che è quella delle aree non idonee, perché questa privatizzazione del 2010 di Berlusconi Scajola è stata fatta senza regole, come succede spesso con i governi di centrodestra, lasciando al mercato, a libero arbitrio in qualche modo delle compagnie, come se i territori non fossero animati da cittadini, eccetera eccetera, e senza regole si è cercato di e invece la prima contraddizione che abbiamo fatto notare, questo attraverso anche un paio di convegni alla Camera dei Deputati eccetera eccetera, è che questa geotermia non poteva essere non poteva avvenire senza regole, e alla fine anche la Toscana oggi è presa con le famose ANI, cioè le aree non idonee, in cui i sindaci hanno dichiarato, a differenza di quanto dice la giunta regionale, che molti dei sindaci hanno dichiarato che le loro aree non sono idonee. Quindi è in corso un braccio di ferro tra la regione e molti comuni, diciamo, in cui addirittura il PD negli ultimi mesi chiede di ripensare tutta la materia della geotermia, e questo chiaramente in funzione elettorale. Quindi il sinistro Rossi non si capisce più se farà ancora il sinistro eccetera eccetera. In questo momento sono abbastanza, e credo che i risultati elettorali della Sicilia consiglieranno a questi signori di essere molto più cauti su questa vicenda.
Adesso volevo farti, Vicenza, la domanda era questa, e riguarda l'acqua del sottosuolo, ma anche quella superficiale. Intanto il fiume Fiora, che lì è importantissimo in quella zona, perché dal Fiora c'è tutto l'acquedotto del Fiora che serve un sacco di paesi della zona, credo parecchie centinaia di migliaia,
700.000 utenti, perché arriva anche nella provincia di Viterbo, e arriva anche, per esempio, io ho un acquedotto agricolo che arriva dal Monte Amiata, e quindi anche in Umbria, anche nell'Umbria alta, diciamo, nella zona confinante con il Lazio e la Toscana.
E poi c'è il discorso delle acque viceversa della falda, delle acque di falda che vengono attraversate e inquinate.
Dell'acqua di falda, in cui basta dire che 20-30 anni di geotermia in Amiata, pur a potenze molto basse, perché poi l'Amiata produce circa 100 megawatt, che veramente sono una cosa ridicola. Noi che siamo abituati
ad altri numeri,
a vedere altri numeri eccetera eccetera, bene, la falda diciamo del Monte Amiata, che pure era ricco di acque proprio perché da lì partivano un mare di sorgenti eccetera eccetera, si è ridotta del 50%. Ci sono fenomeni di abbassamento del livello del livello del suolo veramente impressionanti, di decine e decine di metri in alcune zone, e poi c'è tutto i consumi di acque nelle falde superficiali durante le trivellazioni, perché loro dicono che chiaramente sigillano tutto, ma voi capite che un tubo di dimensioni anche grosse che viene sigillato con il cemento eccetera eccetera, basta una piccola scossa di terremoto, e spesso le trivellazioni portano, o l'utilizzo diciamo degli incontenzabili porta anche dei microsismi o anche dei sismi. Per esempio a Casse Giorgio, che è un'area sismica, c'è stato un terremoto del 57, ma c'è stato un terremoto di circa 4 durante le perforazioni dell'Ene degli anni 80, e c'è stato un terremoto anche recente l'anno scorso di 4.1, quindi è un'area un'area sismica. Ma d'altro canto le tecnologie attualmente usate non possono che andare sulle zone sismiche. Questo sta ritornando al discorso che facevi tu, cioè che il procedere poi delle contraddizioni porta chiaramente anche a queste tecnologie, come è successo sul nucleare, una volta che vengono messe, criticate dai cittadini eccetera eccetera, vengono sempre più gli altarini si scoprono sempre più. Ebbene, in alcuni stati, tipo gli Stati Uniti, che pure hanno avuto dei terremoti legati alla geotermia, e lo stesso Giappone, stanno abbandonando la geotermia tradizionale e stanno facendo questi esperimenti. Ce n'è uno in corso in California in questo momento, e in Giappone, questi esperimenti del BHE, cioè della geotermia in pozzo, che utilizza una tecnica molto interessante, cioè non porta più fuori incondensabili e vapori dal sottosuolo, ma mette dentro un tubo che va in profondità e prende il calore della terra e ritorna sopra senza muovere né gli incondensabili né le cose del sottosuolo. Cioè, insomma, utilizza le stesse tecnologie su cui noi siamo invece d'accordo per la produzione di calore, che sono le pompe di calore e la cosiddetta geotermia a bassa entalpia. Cioè, voi sapete che, insomma, i cittadini sanno che basta andare pochi metri sotto il livello della terra, perché c'è un calore che può essere utilizzato per riscaldare ambienti, eccetera. Allora, siccome da questo punto di vista noi siamo d'accordo su questo tipo di geotermia, non siamo d'accordo sulla geotermia elettrica, perché chiaramente è portatrice di problematiche, eccetera. Il Giappone pensa nel 2025 di cominciare a fare degli impianti di potenza, e ugualmente gli americani, quindi su questo i paesi più evoluti. Una domanda di un giornalista di Quale Energia, che poi peraltro è un giornale come molti ascoltatori sanno, ma insomma se non lo sanno lo dico io, insomma è un giornale che ha sempre visto le rinnovabili come una cosa buona e acriticamente buona. A una domanda al direttore generale, questo è un numero uscito il 21 settembre, quindi recente, a una domanda al direttore generale di dire ma insomma praticamente perché non avete fatto un impianto sperimentale anziché farne 10, che la gente non li vuole, eccetera eccetera, utilizzando queste cose. E lì viene fuori una risposta veramente da parte dell'ingegner terlizzese ideologica, no? Cioè che a quel livello è veramente grave, perché l'ideologia può alimentare le masse, i cittadini, ma non può alimentare persone che hanno la responsabilità di governare un paese, e dove chiaramente si spera che qualche impianto si riesca a fare per il rotto della cuffia, e si citano collaborazioni con l'Islanda, che è un paese più piccolo di Firenze, o del Kenya addirittura, insomma veramente paesi di collaborazioni veramente insignificanti, mentre bisognerebbe guardare agli Stati Uniti, al Giappone, alle più grandi società che stanno cercando di capire e di superare i problemi della geotermia.
Permettimi, sempre con moderazione, guardare a queste esperienze, ma non per altro, perché il problema dell'Italia, che viene sempre sottovalutato o ignorato, è la sua dimensione e la sua densità di popolazione, cioè impianti di questa nuova tecnologia sono impianti che comunque richiedono grandi estensioni di territorio, se no non tiri fuori niente.
Certo.
E allora conto è farlo in California, dove spazi ce n'hai in abbondanza, certo. Un conto è farlo.
Noi diciamo che sicuramente la geotermia elettrica non solo è speculativa e inquinante, ma non serve. Cioè, in questo quadro dove la produzione di energia elettrica, come tu ben sai e come i cittadini più informati sanno, è elevatissima in Italia, e i consumi invece sono la metà della potenza installata, non c'è sicuramente bisogno di tirare su megawatt,
esatto.
O in una tecnologia che sta frantumandosi da sola di fronte alle proprie difficoltà, mentre è possibile fare sulle rinnovabili, eccetera, eccetera, anche se la scelta fatta in Italia sulle rinnovabili è stata una scelta suicida, perché anziché utilizzare le aree dismesse, i tetti delle case sono stati utilizzati dei terreni invece adatti per
gli uliveti, spiantano gli ulivi per metterci i pannelli solari.
Appunto, quindi basta andare in Puglia capire gli scempi che sono stati fatti sull'eolico, sul fotovoltaico, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista non ci sarebbe necessità di avventurarsi dentro questa avventura. Comunque, noi stiamo lavorando alacremente proprio perché ci stiamo ponendo anche il problema delle trasformazioni politiche che possono avvenire, visti i risultati della Sicilia, eccetera, eccetera, di questa prossima tornata elettorale, proprio per essere diciamo propositivi rispetto all'abbandono di questa tecnologia che veramente sta portando solo scompiglio nei territori.
Allora, ricordiamo in chiusura il programma della manifestazione sabato 11 novembre, quindi sabato prossimo, a che ora?
Adesso alle 14, ti dico, perché io, siccome ho avuto questa operazione,
lo dico io.
Lo dici tu, vai.
Alle 14 stamattina... concentramento, insomma, partite da Badia San Salvatore, mi
Badia
sembra giusto.
San Salvatore.
Perché se così andate in discesa a Pian Castagnaio, se no era in salita.
certo.
E poi si arriva a Pian Castagnaio, che dista 5 chilometri.
Sì.
E poi nel pomeriggio sono previste altre cose, insomma.
Sì, nel pomeriggio sono previsti, diciamo, gli interventi da parte, diciamo, dei comitati, sia toscani che umbro, laziali, eccetera, eccetera. E quindi poi ci saranno le feste, eccetera, eccetera. È una manifestazione, appunto, che vuole dire no alla geotermia in quell'area, perché lì sono in discussione tre impianti, uno dell'Enel e due di queste società nuove, cosiddetti a bassa emissione, che però in realtà, come dice l'Enel, quando gli incondensabili sono molto alti, eccetera, eccetera, è tecnicamente impossibile,
certo.
Si rovinerebbe il giacimento geotermico se veramente venissero fatte le diciamo, e tant'è vero che l'Enel all'Atera rifà anche un pezzo nei 14 megawatt e tira giù anche un impianto diciamo cosiddetto binario, ma poi gli condensabili li mette nel flash. Quindi chiaramente utilizzando due o tre tecnologie riesce a inquinare l'Atera di nuovo.
Va bene.